Buonasera a tutti. La domenica sera la radio proietta, lo dico al mio ospite che svelerò fra un attimo, proietta attraverso l'aria dei film. Sono i film proposti dal gruppo di Hollywood Party e sono dei classici del passato lontanissimo, del passato più recente, in questo caso quasi di un presente, perché è un film veramente di pochissimi anni fa. Il film che vi proponiamo questa sera è Ferie d'Agosto, diretto da Paolo Virzì, e con noi a raccontarlo e a commentarlo Paolo Virzì.
E a patire rivedendolo.
Perché comunque, a patire?
È sempre un pochino una tortura, ti confesso, proverò una certa pena e te ogni tanto sarai costretto a consolarmi. Comunque ti ringrazio.
Ma scoppierai a piangere, no?
Una crisi di pianto ci metti là in conto.
Va bene.
Comunque ti ringrazio di avermi invitato a provare questa esperienza ulteriore di autocontrollo. Grazie, c'ho anche uno strumento in mano da controllare, per cui non mi distrarre troppo.
È un telecomando, altrimenti poi a casa pensano chissà che cosa.
Devo mandare via io il play, lo volevo far sapere a Celli, lo volevo dire.
Perché noi rivediamo e riascoltiamo il film con voi. Ferie d'Agosto, diamo un'idea, così inquadriamo un attimo il film, per introdurre, molte persone l'hanno visto, perché è stato un film che ha avuto anche, mi pare, no, un buon successo di pubblico. Oltre, io ho portato qui poi le recensioni, magari dopo le vediamo insieme, mi sembra quasi tutte piuttosto positive.
L'abbiamo sfangata, sì, abbastanza.
Ma perché è un buon film?
Ma adesso, forse se lo rivedo te lo dico.
Perché tu non l'hai più rivisto?
No, non l'ho più rivisto, una volta fatto non l'ho più rivisto, si fatisce, ti confesso. Non c'hai a disposizione la catozzo per tagliare i pezzi di pellicola che ti imbarazzano, quindi è una certa pena. Però mi fa piacere provare con te, che sei una persona che stimo, a cui voglio bene fisicamente, di provare questa esperienza.
E poi avremo anche una sorpresa, perché avremo una telefonata di un altro commentatore, un'altra voce di Hollywood.
Una delle mie passioni. È comunque un film che è stato girato nel 94, pensato e girato nel 94, non è tanto tempo fa, però per dire ministro della giustizia era Previti, no, della difesa era Previti, difesa. Per dare un'idea di che epoca era, quindi è uscito invece nella Pasqua del 95, è stato prodotto da Cecchi Gori quando c'era ancora Rita, e poi cos'altro? C'era un cast molto nutrito per l'epoca, abbiamo girato nell'isola di Ventotene.
E siamo ovviamente in piena estate, un'estate molto particolare in cui arrivano due famiglie, però cominciamo a vedere e ascoltare il film. Mario Vittorio Cecchi Gori presentano Ferie d'Agosto.
E sotto c'è della gente che suona di una banda, la banda di Ventotene.
Con Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Ennio Fantastichini, Laura Morante, Luigi Alberti, Paola Tiziana Cruciani, Claudia Della Seta.
Nel frattempo Silvio Orlando corre dietro a Cecilia, c'è la Morante.
Piero Natoli, Rocco Papaleo, Antonella Ponziani, Mario Scarpetta, Silvio Vannucci.
E fermati! Ma che stai, piangi?
Ma figurati. Va bene, piango, sei contento? Via, forza.
È perché l'ho detto che non mi piace quando dice carinissimo.
Direi di sì.
Ma dove va?
Con quel tono odioso, guarda.
Ma che tono?
Mi sembra il mio professore di arte greco, sei un incubo.
Tu sei una pazza.
E tu sei un fascista.
Va bene. Allora sappi che non mi piace neanche quando dici che un'insalata di pomodori è simpatica, che un succo di frutta è geniale, che un alimentario è pazzesco e un film è scomodo, va bene?
E allora sai cosa si fa? Quando si deve parlare con lui si consulterà lo zingaretto.
No, basta che provi a invertire. Perché un alimentare può essere scomodo, un film geniale e un'insalata di pomodoro può essere buona, cattiva, fresca, marcia, ma pazzesca no, e nemmeno simpatica, hai capito?
Stronzo, vai.
Ecco, questa è un'espressione figurata corretta. Magari un po' volgare, ma non c'è bisticcio lessicale, nemmeno altezza semantica.
Sandro?
Che c'è?
Sandro?
Sì?
Mamma è molto ignorante.
No, è solamente un po' permaloso.
La sceneggiatura di Francesco Bruni e Paolo Virzì da un soggetto di Paolo Virzì. Suono in presa diretta di Mario Iacone, i costumi di Claudio Cordaro, la scenografia di Sonia Peng, l'aiuto regista Gianluca Greco, la fotografia di Paolo Carnera, il montaggio di Cecilia Zanuso, la musica di Battista Lena.
La Ceci?
È finita, ci siamo appena lasciati.
Ma va?
Eh sì, dice che la faccio sentire psicologicamente subalterno. Si aspetta a casa. Qui, Ivan.
Oh, maestro!
Non sei un po' troppo vecchio per andare in vacanza con le mamme?
No, lunedì viene Chris e facciamo un giratto delle isole.
Chris. La fidanzata nuova. È bellina, sai.
Beato lui. Io sono da 10 minuti single e già c'ho l'ansia.
Va bene, ci mettiamo una buona parola a noi, eh. Grazie.
Posso io,
e come sta, ingrassatino? Ma cos'è sto casino pazzesco? Ha chiuso Rimini?
Diretto da Paolo Virzì.
Nel frinire delle cicale.
Allora, qui sono siamo incinta. Nella casa, abbiamo già conosciuto una delle due famiglie, chiamiamola così. Possiamo,
queste sì, sono delle due comitive, sì.
Delle due comitive, più che famiglie. Ce la presenti rapidamente, questo gruppo, questa comitiva, questo clan?
Stanno in un bel rustico malmesso ma affascinante, tra i fichi d'India, in una casetta senza corrente elettrica. Hanno ripittato le case semplicemente nello stile isolano, quasi a non voler disturbare nulla dell'atmosfera del luogo. Si nutrono di verdura, forse fatta presa nell'orticello lì accanto. Insomma, lui è un giornalista progressista, quel che si capisce dalle prime scene, ha gli occhiali, è Silvio Orlando
e
sta collaborante, è nevrotica, fa discussioncine su questioni lessicali, è insomma un certo tipo di intellettuale in vacanza,
di
sinistra in Bermuda, ritratto in Bermuda ecco, con tanto di umanità, di gioventù, abituati ad avere genitori un po' sparpagliati, ragazzetti che girano senza costume da bagno e col cannone in mano, e invece ecco il vitiello, l'isolano, il rustico titolare delle casette locali, che annuncia l'arrivo di un'altra comitiva.
Ascoltiamo cosa dice.
Mi spiace, ma è già affittato.
Chi l'ha preso, Riccardo?
Chi?
Riccardo, il magistrato di Padova, quello che veniva l'anno scorso, quello simpatico.
No, l'ha affittato Mazzaluppa. Hanno mandato pure Ovaglia alla caparra. Ma sono di Roma, li dovete conoscere pure voi.
Cosa, a Roma siamo 3 milioni.
Vabbè, gli vado un coppo detto, a già mettere l'antenna. Questi vanno trovando il televisore a colori.
Il televisore a colori?
Ehi, a colori.
Marcia, sposta qua la borsa.
Ma tu non c'è.
No, questa, quella blu, dai.
Ho capito, un attimino.
Stai comoda, mamma?
Che bello, mare! Hai già visto mai?
Dopo, mamma, sì, dopo.
Sì. Luciana, sei, dai!
Massimo ha voluto il mitra acqua.
Mi chiamo limitato! Vado fino a 20 metri!
Non stai, amichetto mio, io sono rotto subito!
Ma lo vuoi caricare qua a borsa? Ciccio, dai la mano a tuo fratello, dai, forza! E andiamo!
Hai visto quanto è caruccio vento dentro? Sei contenta, papà?
Guarda che mi chiamo Sabrina, e no, Ciccia! Andiamo, va!
Allora, Marcè, che ti pare di sto posto?
Mi pare piccoletto, ma gagliardo.
È proprio selvaggio. Sole, mare, natura e griate
dei pesci.
Senta!
Ho già capito, una rottura dei coglioni.
Ma tu ho detto, andiamo a Nettuno da mia sorella.
Sì, ma io mi sento. Guarda, sta di nuovo pagando lui.
No! A Ruggero!
Santa, santa, so. Fabio, tieni qua, dalla papà. Corri, sbrigati.
No, Ruggero, lascia, pago io, cioè.
Ma non ti preoccupare, lascia perdere.
Ecco qua, no, dimmi.
Lascia perdere. Tanto io poi faccio tutto un conto. Luciana!
Dice che poi facciamo tutto un conto.
Chi?
Come chi, tuo cognato, hai capito la crudeltà? Guarda che quello non mi dà tregua finché gli ridò quei 50 famosi.
Basta, le stiamo in vacanza.
E ad a te.
Oh! Mi raccomando! Piano le curve!
Madonna! Ti vedo a casa!
La nonna si allontana con le valigie su un'ape cabriolet, possiamo chiamarla così.
L'affetto, no, sono così davvero, gli affetti che vanno a cogliere i turisti.
Sono arrivati, appunto,
sono arrivati i Mazzalupi.
I Mazzalupi, l'altra comitiva, l'altra famiglia, e quindi abbiamo sentito un po' i nomi, Marisa, Ruggero, Marcello, Luciana, Soprattutto abbiamo colto che il linguaggio è abbastanza diverso.
Sì, sì, sono, è quel tipo di generone romano che non, che non ha complessi e che quindi si esprime liberamente con il proprio dialetto, anche più sguaiato. Si è intracapito qualcosa che ha a che fare con dei debiti, con dei travagli familiari, con una scontentezza ad essere lì da parte della Marisa, interpretata dalla Sabrina, e nulla, che altro dire.
Niente, nel frattempo vediamo che stanno arrivando altri componenti della prima.
Della prima comitiva. Arriva
Gigio Alberti.
Gigio Alberti che fa Roberti, arriva Silvio Vannucci che fa Mauro con la Ponziani, cioè con Francesca, mi pare di ricordare.
Sì, il nome del personaggio è Francesca.
Sì, con anche loro dagli abiti e dal lessico, visto che lui ha conosciuto lei a una retrospettiva di Germi a Massenza.
Che è un riferimento forse non a caso, ma ne parliamo un po' più avanti. Adesso un'isolana molto simpatica chiede proprio a Mauro, a Silvio Vannucci, un autografo.
Sì, lo ha riconosciuto in una pubblicità.
E non in un film, però.
No. Qui c'è una... la scena è la più lunga e dettagliata, se poi ti racconto come andava avanti.
Sì, perché no, dai.
Perché lui gli dice in che film? Con simpatia. Quale film? Dice, non mi ricordo. Invece lui diceva tagliato, non c'è più. Partiva con un elenco di titoli dove ci eravamo divertiti con Bruno, il cosceneggiatore. Allora, Mai prima delle tre di Francesco Manzienza. Adesso non mi ricordo. Con tutti i nomi. Tutti genere articolo 28 di tal noleggio, film mai usciti. Però insomma era un divertimento internoso e quindi l'abbiamo tagliato.
Adesso siamo tornati nella casa, nel rustico dei Molino, chiamiamolo così, che è poi il personaggio di Silvio Orlando.
Una frittatina geniale.
Dici che? Cosa volevo dire?
Ah, se non lo sai tu.
Ah, capisco.
È arrivato Mauro con coso, Roberto, e c'è anche una, boh.
E che aspetta, vai di incontro. Ti raggiungiamo.
C'è una chiave.
Che mi volevi dire?
Vieni qua che ti strapazzo. Bellissimo.
Oh, ehi, ehi.
Grande capo, grande.
Da dove vieni?
Messico.
Messico, il terremoto, l'hai sentito?
No, non hai detto che mi avevi portato,
Portato, però con calma.
Oh, Mauro. Oh, stai bene?
Hai fatto un buon viaggio?
Sì, grazie, bene.
Lavoro?
Insomma, oh, Francesca, vieni. Sandro, Francesca, Sandro Molino. Eccolo qua, poeta, giornalista, opinionista, diciamo un punto di riferimento per tutta una generazione.
Come stai?
Abbastanza bene.
Li conoscete?
Io preparo dentro, Sicilia.
Ma li conoscete? Mazza, la conosci proprio tutti, io, è pazzesco. Bellina, vieni che papà, ti canto una bella canzone.
E che tu vieni da Roma?
Sì, voi venite da Milano?
No, io... Lei è mezza toscana, ma era venuta su per lavorare con Strader. Fai Strader?
Sì, invece faccio l'impiegata al comune con Formentini. Brutto,
No. Io ho una galleria d'arte a Brera, ma una robina piccola, una cosina. Tu di cosa ti occupi?
Ma io sto leggendo dei nuovi autori italiani.
Bello.
Perché la misura...
Paolo, nel momento in cui sono arrivati gli ultimi tre ospiti, volevi dire una cosa?
Sì, come viene presentato Silvio, Sandro Molino, poeta, giornalista, opinionista, un punto di riferimento per tutta una generazione. Oserei dire, forse potrebbe essere Enrico Magrelli questo personaggio.
Ma spero di no, perché poi non so se fa una bella figura. Questo è un gioco, perdonateci, insomma. I vicini, vediamo che cosa combinano.
Ammazza qualche cosa, vengono da Roma.
Li ho visti, hanno scaricato un arsenale di fucili subacquei. Terrificanti.
Luciana!
Adesso come va, Lucia?
E andiamo là!
Allora, bene si prende, Rete 4, Telegapri, Video Music, Monte Carlo e Rete Mia. Però completamente sparita, Italia 1 e Rete Oro.
Oh, mi sa che è inutile, eh? O uno o l'altro. E 5 si vede?
Abbastanza bene, fa un po' di righine.
Salve, ragazzi!
Salve. Salve.
Come si vede da voi Italia 1?
Ma noi non ci siamo mica alla televisione.
Ma mi dispiace. Comunque se c'è un programma che vi interessa potete venire a vederlo da qua.
Venite da noi.
No grazie, abbiamo altri programmi noi.
Mazza che simpatici.
Proprio.
Ci andiamo, eh?
Sta attento che è pericoloso.
Ma che pericoloso, ma c'è. Dai.
Sabrina, ma allora?
Amarcè. Io mi sa che sto un po' qui, mi guarda il panorama.
Poi gliela famo vedere a mio padre.
Chi
Grazie, Ruggero.
Guarda, papà, una lucertola.
Bravo.
Non volevo proprio morire.
Certe volte la natura è strana. Allora, mamma, avete visto che paradiso? A Sabri.
Che niente. Nuvola in cielo, c'è una rete.
Certo, mi rendo conto, questa non è come la casa al Circeo.
No, è bello, rustico. Poi mi dici quanto dobbiamo, che dividiamo le spese, eh?
Non ti preoccupare. Senti, l'armadio è un po' piccoletto, ma se vuoi puoi adoperare pure il nostro di là. Io praticamente non mi sono portata niente, sa? Ho pensato che magari qui c'è qualche negozio tipico di quelli pittoreschi, con qualche capetto fatto a mano, capito?
Magari.
Però, oh, adesso che stiamo tra sorelle, Marisa, diciamoci la verità, sarà tanto bella la natura, le grigliate di pesce, quello che vuoi. Ma non era meglio un posto con un po' di vita? Palinuro, Santa Marinella, Porto Ercole. Io mica per me dico per i ragazzi. Che guardi?
Niente. Posso rubarti un po' di spazio nello scaffaletto al corridoio?
Sì, sì, fai pure.
Massimo, andiamo delle mani, che sono state le feste, forza!
Scusa, è fuori squadro.
Grazie.
A questo punto conosciamo un po' meglio una delle due tribù, e soprattutto questo lo dobbiamo dire per i nostri ascoltatori. Una delle due sorelle, Luciana, vede il marito Ruggero, che è interpretato
scambiare da... un misterioso sguardo con la sorella Marisa. Qualcosa si sente fra di loro, sì, un'attrazione, si capisce perlomeno.
Si capisce.
Lo domando a te.
Si capisce quasi subito, e poi nel corso del film naturalmente la cosa crescerà.
È un mondo un pochino più animalesco, si ammazzano lucertole, si vanno a osservare, per l'appunto a spiare i curi nudi delle villeggianti di rimpettaie.
Anche che fanno una doccia molto, no? Di quelle molto elementari e rustiche, un po' da western proprio, insomma. È arrivata la sera e siamo dai Molino.
Sentimento del dormiente, il cuore è la mia vita.
Ho sentito
mamma,
viene da lì.
Mi c'è il telefono, piango.
No, che telefonino. È una radiosveglia che ho comprato al Cairo.
Posso darti una mano?
No, grazie, è il mio turno stasera. Lo vuoi un tiro?
No, io basta, grazie.
Ma tu lo sapevi che c'ero anch'io qua, sì?
Beh, diciamo così, l'avevo intuito.
E sei venuto lo stesso.
Non pensavo di darti un dispiacere. Volevo vedere come sei adesso, come stai.
Sto bene, grazie. C'ho solo un po' di mal di testa che prima non c'avevo.
Sandro, quanto tempo? Uno è diventato finocchio,
bello, guarda, chiude il video.
Stai! Che giuro, ti so!
Mi piace, è piacere.
Sandro. Io ho letto.
Buonanotte.
Buonanotte. Sandro, ma tu mi vuoi bene? Mi vuoi bene?
Perché?
E sei sincero con me?
Scusa Cecilia, ma c'ho un cerchio alla testa proprio stasera.
Va bene, scusa, Non importa, lascia perdere, vai.
Che c'è Cecilia, Che c'è?
Ma tu chi sei? Cosa fai quando non ti vedo? Cosa mi nascondi?
Vuoi sapere di Francesca?
Non importa, sai, figurati.
Allora, che anno era? 84 e 85. Lei aveva dei problemi, io l'ho aiutata per un po'. Ci siamo visti 3-4 volte nell'arco di un mese. E poi basta, non ci siamo più rivisti. Vuoi sapere anche i dettagli? Sesso? Vediamo un po' quante volte. Neanche poi tanto. E comunque sono 10 anni che non la rivedo. C'ho mal di testa, Cecilia.
E va bene, non mi piace sapere che in casa c'è una donna con la...
È pazza! Cosa dovrei dire io di Mauro, eh?
Oh, cosa c'entra Mauro? Prima di tutto Mauro è il babbo di Martina. E in secondo luogo è anche un tuo amico. Allora, dai.
Amico, insomma. E comunque, infatti, per me non c'è problema.
Vabbè, tanto c'ha sempre ragione lui, eh. Senti, pratico, guarda.
Cosa? cosa mi volevi dire oggi in cucina, eh?
In cucina? Ma non...
Buonanotte.
Dopo questo frammento di passato che viene poi chiarito da Sandro, almeno apparentemente chiarito, ci spostiamo in un'altra stanza della casa del rustico Molino, dove invece appunto c'è Silvio Vannucci, Mauro, insieme a Francesca, Antonella.
Sì, questa scena non oso commentarla.
Non osi commentarla perché è una delle cose che dicevo all'inizio che taglieresti, no?
Boh, non lo so, adesso la guardo. No, per ora l'immagine è interessante.
No, l'immagine è molto bella, loro cominciano così ad amoreggiare e poi a un certo punto si interromperà perché c'è il problema, così, politicamente corretta la definirei, c'è il problema del profilattico in questa scena naturalmente. Una prima cosa che ti chiederei subito, ascoltando e riascoltando il film, io l'ho rivisto anche stamattina per prepararmi adeguatamente alla trasmissione, dà l'impressione di essere, e questo è un complimento, un film molto molto scritto, cioè pieno di battute, pieno di cose, però con molte cose che erano già previste in sceneggiatura, immagino. Sì,
sì,
no?
addirittura era, ha avuto uno dei trattamenti più voluminosi che io con Bruni abbia mai realizzato, perché si riassumevano, si intrecciavano tanti racconti, il racconto di ciascun personaggio aveva una dimensione di racconto, e poi era stato la sceneggiatura la fase in cui tutti questi racconti venivano incastrati anche ellitticamente magari.
Molti interventi sul set?
Ma in realtà poi sul piano del dialogo spesso sì, capitava di adeguarci un pochino agli attori.
Allora Mauro e Francesca non fanno l'amore e il mattino dopo siamo al mare.
Questo deve essere tuo.
Mi hai fatto paura.
È gelata, eh? Dai, ti do una mano a mettere.
No, faccio da sola.
Se è vero che gli occhi sono lo specchio dell'anima, qui c'è qualcosa che non va, eh?
Come, scusa?
Cos'è? Noia di vivere? O desiderio di mollare tutto? Molto meglio la seconda ipotesi, è meglio il desiderio della noia, o sbaglio?
Ma senti questo. Ma che ne sai tu di me?
Tu sei sposata. Uno di quei due ragazzi è tuo figlio, l'altro nipote. Lavori, credo, potrebbe essere un negozio, ma piccolo.
Sì, piccolo un cavolo.
Abbigliamento?
Profumeria, la più grande di San Giovanni in via Taranto, dietro Piazza Duscolo.
Allora sei anche ricco.
Sì, dei debiti. Comunque, dico, sei bravo a fare gli affari dell'Artri, eh?
Se vuoi, è un luogo magico questo. Siamo qua a sguazzare nelle acque di un'isola antichissima, leggendaria dimora delle sirene. Una scena da mito, come Ulisse e Nausicaa.
Come chi?
Madonna Deva, questo li conosci.
Ah, ma hai preso pena somara?
No, non potrei mai. Poi non ho mai conosciuta una così dolce proprio.
Che fai?
Facciamo così, non diciamo niente a nessuno, eh?
Dai, ma che fai? Ma che sei pazzo?
Esagerata, mi hai fatto male. Ma adesso vengo lì.
Marisa, zio, ho preso la carta! Sei
Marisa, ma che bella parte che ho fatto qua! Dai, Marisa,
ma che bella parte! Hai pagato per questo?
Ma lì, ma il portafoglio ce l'avevi! Ma allora sei proprio
decoscio, scusa! Oh, ma devi sempre fare!
Oh, ti piace, Marì? Sì, bella!
Ci hanno chiesto 200 milioni, ma ne abbiamo dato 100!
Ragguagliamo i radioascoltatori che Roberto ha allungato la mano sull'oggetto di desiderio di molti italiani.
Sabrina Ferilli.
Sì, ma proprio lì poi, proprio in quel punto.
No, infatti appunto in acqua il dialogo che abbiamo ascoltato, in cui Roberto comincia questo corteggiamento mescolando mitologia, riferimenti storici.
Sì, da Cialtrone Giramondo, però abbastanza, insomma, ci fa la sua figura con una profumiera.
Invece siamo spostati in un'altra parte dell'isola dove la famiglia Molino, chiamiamola così, la tribù Molino, sta facendo il bagno e c'è Silvio Vannucci, sì, che vuole attirare l'attenzione un po' di tutti, no?
Della figlia in particolare.
Soprattutto della figlia, che è la figlia di Laura Morante.
Che è la figlia di Vannucci e di Laura Morante, ma la figlia invece gli piace più il suo amico Sandro che recita Riviere, poesia che Michele Anselmi, tuo collega, mi chiese, ma chi l'ha scritta?
Da un ciglione sul delirio del mare... Due camelie pallide, dei giardini deserti, è un eucalipto biondo che si tuffi
trasbrusci e pazzi voli nella luce.
Com'è bello.
Stupendo, chi è Fossati?
Oh, via Maurino Fossati.
Dai, è pericoloso.
Fabio, tirami la maschera. No, la tua, la mia.
Non lo dico io, ci sono delle regole. Mi scusi, sa.
È contento?
Grazie.
Guarda, non si butta la roba in mare.
Lo so che non si butta la roba in mare, lo so.
L'hai trovata?
Vuole che si sia una goccia di cocomero, so ragazzi.
Ma guardi che è biodegradabile, eh. È tutta roba naturale.
Anche il telefonino.
Che
è
dirmi?
È più uomo.
Cesarone! Mortacci! Ma dove stai? A San Baudio.
Mia moglie.
Che sta a fare? Però non sai che te stai a perdere, abbiamo piato casa qua.
Ho trovato, Ruggè! Stavo a fondo!
Cara mamma, come sai ultimamente sono stata molto da sola.
Questa è la voce di Francesca Antonella Ponziani che sta scrivendo una lettera in una sorta di diario, di quaderno diario alla madre, in cui racconta moltissime cose, soprattutto incontra appunto racconta l'incontro dopo 10 anni con Sandro.
Sì, si capisce che ha avuto un periodo in cui se l'è vista brutta, probabilmente per problemi di droga, e Sandro l'aveva coccolata e adesso infatti è arrivato a tentarla con uno spinellazzo, e l'Ivan Capellone,
che è il giovane figlio di della coppia che però abbiamo ascoltato poco, perché c'è questa coppia che arriva da Milano, che è una coppia
di due fidanzatine lesbiche, diciamo.
Non sono Luciano, sono Sabrina di Roma.
Ciao, come stai, tesoro?
Bene, sto in vacanza, fammi giocare il cascalino, tre verticale.
Allora, ma tanto questa non la so nemmeno io. Allora, Bramocco, un frutello, o te lo quello negro?
Boh. Dai, aiutami.
E che so, che ti dico tutta la risposta?
No. Iago. Prova con fratello, Iago!
Iago!
Allora vediamo! Iago! Bellissimo!
Ammazza, sei bravo!
Ma scusa, non gli hai neanche dato l'indirizzo per il premio?
L'indirizzo già ce l'ho!
Cioè, comunque è bella storia, interessante. Anch'io sono molto attratto dall'interattività. E poi, da questo punto di vista, Loredana è molto poetica.
In mezzo a tanta gente schifosa che appare oggi giorno in televisione.
Un altro esempio strepitoso è Ballotta.
Gigi, ti prego, io l'adoro! Te la sei vista quella Candy?
Con quel vecchietto c'era il tumore e poi non era vero.
Da morire! Ma sai, Ballotta viene qui in vacanza con la sua barca? Guarda, è l'unica cosa che mi ha convinto a venire in vacanza con i miei. E comunque mi chiamo Sabrina.
Ivan.
Come Van Graziani?
Ci è venuto a pigliare le botticelle così.
Guarda, ormai se la siamo giocata.
No, ma guarda che 10 anni fa qui era tutta un'altra cosa, non c'era elettricità.
Allora,
non c'era,
come forse avete capito da casa, Sabrina partecipa a uno dei tanti quiz telefonici della televisione. Lo show faceva venire un po' in mente Non è la Rai.
Sì,
del
tipo, non è genere, Non è la Rai. Sì.
E soprattutto appunto Sabrina ha incontrato, che è la figlia di Ruggero, Ennio Fantastichini, ha incontrato Ivan. Allora, questa nuova giornata al mare va avanti, dopo il quiz indovinato da Sabrina. Troviamo Roberto Gigio Alberti al bar che racconta dei suoi viaggi e soprattutto utilizza un vecchissimo repertorio a Cuba, incontrato Fidel Castro, ha passato delle ore con lui, insomma fa un po'...
Sì, Sandro fa notare alla bambina che questa cosa l'ha già raccontata un sacco di volte.
Arriva di nuovo appunto la famiglia dei Mazzalupi, c'è Marisa e Gigio Alberti si avvicina di nuovo. Sabrina Ferilli e la Marisa tentando di nuovo un timido, ma non tanto timido,
approccio e riceve un vedi dannatte.
Infatti. Poi appunto Ruggero e Marcello tentano di pescare, ma prendono dei pesciolini abbastanza, no? Modesti.
Si prende uno squaletto, un palumbo, un sesà. Mica ci farà mangiare stasera, commenta Anatoli preoccupato.
Infatti, invece non fanno la grigliata, fanno una piccola zuppa che poi agita un po' tutti, no? Un po' mal di stomaco vero, digestione faticosa. C'è una notte un po' lunga e tormentata. E a questo punto Marcello, che ha avuto un primo incontro con Francesca, e Francesca gli ha fatto tutto un discorso, un racconto soprattutto molto bello in cui
gli ha parlato di un episodio di Bertrand Russell, che diceva che si era salvato, che fumare fa bene alla salute, perché c'era un suo conoscente che in un incidente aereo viaggiava nel reparto fumatori, che era solo l'unico che si era salvato, quindi dimostrava che fumare faceva bene alla salute. Lui questa cosa cerca di ripeterla quella notte alla moglie, anche per stuzzicarla, per combinare qualcosa. La moglie c'ha sonno, è stanca, perché, come dice lei, il mare mi distrugge. Allora sente come un lontano schitarrare che giunge dai vicini nella casa nel rustico, e desideroso ancora, vitale, fresco, bisognoso di cazzeggiare con qualcuno, li raggiunge tutto pimpante.
E vediamo cosa accade.
Ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli. O se no quell'altra bellissima ricocciante come fa? Se stiamo insieme ci sarà un perché, e vorrei scoprirlo stasera, sapete? Ah, sai?
No, questa proprio non la so.
No, quell'altra.
Chi è questo Mucco?
No, è la champagne.
Il grande Peppino di Capri, ma sai?
No, mi dispiace.
Mauro, facciamo cantare il signore.
Ti faccio quella lì che hai fatto prima, la società delle Magnaccioni, va bene?
Quella è bella.
Va bene, quella, vai.
La società dei Magnaccioni, la società della gioventù, a noi ci piace le magne bene e non ci piace della porta, c'è l'antro dentro. Dai, tutti insieme, aiutatemi.
Grazie per l'intensa emozione. Ragazzi, un bello applauso al signore.
Comunque io sono più forte sul genere confidenziale, tipo Sinatra, Buongusto, Aznavour.
Deve scusare, per il nostro chitarrista ha un repertorio un po' limitato. Le potrebbe far sentire il suo ultimo hit.
Il presidente.
No, prego, basta.
Ma credo che le direbbe poco.
Infatti.
Mi spiace, d'altronde non possiamo neanche offrire da bere, perché come vedi abbiamo finito tutto. Comunque la ringraziamo di nuovo e buonasera.
Ma non c'è problema, ci abbiamo il frigo pieno. Le porto tutto io, che volete? Vino, liquori, che volete?
Una sambuchina, grazie. Una birretta non ci sarebbe.
Coccherum c'è?
Vodka orange,
grazie. E crepirocca,
non vabbè, io faccio un misto di tutto e torno subito, va bene? Torno subito.
Bene. Attento.
Niente.
Siete delle iene.
Dai, viva, te l'hai cercata.
Non siete nemmeno capaci di entrare in relazione con l'uomo della porta accanto. Siete aridi, siete elitari.
Oh, chi ce l'hai, scusa?
Voi di sinistra.
Perché mo sei diventato di destra, tu?
È finita anche la destra, bisogna essere dentro e fuori, sopra e sotto.
Ma perché te ne vai a letto, scusa?
Vai, su, non è meglio, ma...
Ma come riesci a dormire?
Un bicchiere d'acqua.
Questi disgraziati! È mezzanotte e mezza, basta!
Oddio, è successo qualcosa?
Ma stava a un bicchiere d'acqua?
Molto, faccio vedere io quello che succede. Basta! La gente deve dormire! Basta! Oh, mi sta scoppiando la testa, E poi da certo ora bisogna smorzare, che ti posso mettere la setta!
Non ti metti a fare le piazzate.
Forse il mare le fa male. La prossima estate consiglierei l'alta montagna.
Ah, è così? Ma come prima stavano a fare tutti quelli precisi? Che bisogna spengere il motore, che non bisogna buttare le gocce a mare, questo e quell'altro, eh? E poi stanno a fare un casino e la gente non può neanche dormire. E piate pure per culo, piate.
Oh!
Scusi, sa, ma non ci risulta che nessuno domani debba andare a lavorare.
Io a questi le sparerei.
Alla spara chi, amato?
sta quello piccoletto, lo odio proprio. Dice, non mi risulta che nessuno domani mattina deve andare a lavorare. E perché non l'hai fatto un cazzo in vita tua, lo fai?
Pensa alla salute.
Sì, appunto. Ma fatto quello passare il sonno, ma fatto
le cortedone te voglio comprare.
Questa voce che sentiamo è la nonnina un po' svanita che canta nella...
La mamma di Ruggero, sì.
La mamma di Ruggero che amorevolmente. Poi tra l'altro le dà del voi, mi pare.
Sì, dà del voi, che dà del voi. La nonna, la mamma contadina.
E la porta a letto. Il mattino dopo siamo sulla spiaggia e la macchina da presa segue un ambulante che vende occhiali e tante altre cose. Scopriremo subito di chi si tratta e da quale paese arriva.
Lo conosci lui?
No.
Viene da Kaula, in Senegal.
Si chiama Tewil Amadou Sambou.
Ho detto bene?
Lui ha fatto l'università, eh? In cosa è rilaureato? In medicina?
Science de la construction.
Ah, ingegnere. Bravo.
Dai.
Ah, ho preso la medusa! L'ho trovata! Piccoletta, ma pericolosa, eh?
Ah, il levo la scottiera!
Carucci quelli. Ti piacciono, Sabri? Sabrina!
Quelli a specchio! Insomma!
Per carità, quelli sono troppo ordinari, questi che sbrilluccichini, guarda un po'.
Se Tresoli sta bene, 15.000.
Non lo so, non mi dispiace, non ci abbiamo il portamonete.
Pas de problème. Se viene alla mesofilità, vous avez compris?
No, non compreso.
Mamma, ha detto che dobbiamo rispondere da baccata.
Oh, va bene, ok. La villetta bella, quella bianca, moderna, di vitiello.
Très bien. A bientôt.
Che invece sono carucci, sti marocchini, Corelli.
A tavola?
Senti, come sono stato? Qua ci mettiamo.
A
macè, ricetta del Ruggero questa, eh? Spaghetti mare e terra, seppie, peperoni e pancetta.
E che tu hai fatto?
Buongiorno.
No, non ci serve niente, grazie.
Oddio, mi sono scontata, io devo da 15.000 lire.
Gli devi dare?
E per st'occhiali che ho comprato, una
fammi vedere. 15.000? Ma che è, non scherzo, eh?
Pardon?
Sì, pardon. Allora, io te propongo 2.000. Eh? Oh, ma questi gli piace così, se non fai la trattativa, è capace pure che soffende.
Ho fatto ricorturare qui le parti, oh.
Un tempi c'ha.
Per favore, l'occhiale costa 15.000. Je n'aime pas ça. Si c'è di 1.000, si tagliate. Di se sen che sa. Che dice? Ma sei incroyabile.
Eh?
Dicevo, non gli piace scuotere il pezzo, c'ho ragione, scusa. Come mai sei messo a correre per 15.000 lire?
Un momento. Mettilo a sedere, va.
No, merci.
Vuoi un concetto di vino?
No, non bevo vino, grazie.
Ma lo vedi, ha religione. Sei musulmano, no? Allora facciamo così, guarda. Io te do un'altra 2.000 più l'avanzi del pesce di ieri sera, cucinato da mia moglie, tutta roba fresca, eh?
15.000, per favore.
Ma perché? Non lo vuoi? Ma che la vostra religione non potete mangiare neanche il pesce? Eh? Ragazzo mio, che te devo dire? Cambiate l'altra religione, troppe proibizioni ci avete, peccato. Come sono questi spaghetti, a Marcello?
Buoni. Emily? Mangiali.
Ma che sta ancora qua, sai? Guarda, beccate pure queste. Adesso, per cortesia, arrivederci carinamente. Qui c'è una famiglia riunita a tavola, eh?
Mi dispiace dirglielo, ma lei è veramente un ignorante. Gnacca, John,
no, che hai detto, scusa?
Tu, babbo, buon
no, ripeti un attimo.
Basta stare un po' ormai.
Ecco, bravo, vattene, va. Torna dal paese tuo, che qui sera c'eravamo tanti casini, ci mancavi solo te. Ma l'avete capito questo? Questo non paga una riga di tasse. Vende merce sicuramente rubate e magari il governo gli dà pure la casa e il lavoro. Ma se c'è una cosa che non sopporto sono i parassiti, quelli che campano sul lavoro dell'altri.
Che vergogna.
No, non ho capito.
C'ha ragione lui, scusa, eh. Mamma sarà messa d'accordo per 15.000 lire e io sapevo come mi ha da piangere.
No, Ruggero, per favore, calmati.
No, mamma lo deve spiegare, perché tutto quello che dico io, tutto quello che faccio io non va mai bene. E l'altra!
Ma lascialo, lascialo andare, va dentro, dai, mena, la fai male, su.
Vabbè, ho capito, va. Scusate, rovinate il braccio.
Ruggero, so che sei.
E meno male che non mi dovevo impicciare.
Ma ne hai sentito?
Beh.
Quei parassiti, quelli che campano sulla fatica dell'altro. Secondo te con chi c'aveva, eh?
Con chi c'aveva? Che c'aveva con me? Oh, ma che c'aveva con me?
Boh, io hai da fignata, chi sa per con chi avevi.
E come no?
Vieni qua.
pranzo a questo punto ha avuto un po' di problemi. Stiamo scoprendo che poi c'è una tristezza in tutte e due le famiglie, vero Paolo Galzè?
Sì, sì, cova un dramma vero dentro la famiglia Mazzaluppi addirittura. Si capisce che c'è un problema di disprezzo della figlia per il padre. Volevo sottolineare le musichine che sentite ogni tanto, che sono di Battista, che avevano voluto un pochino lavorare su certe sonorità, la Kurt Weill, così da diciamo da opera brechtiana.
Allora, in questo momento in cui il pranzo si è interrotto in casa dei Mazzaluppi, abbiamo visto Marisa, Sabrina Ferilli, che vede Gigio Alberti che sta facendo la doccia al solito nudo, e poi c'è un litigio fra due delle donne, la coppia di donne milanesi. E siamo nel rustico dei Molino e la bambina è curiosa, vuole sapere che cosa Francesca sta scrivendo.
È la storia della ragazza perduta e dell'uomo solitario.
Dottoressa, allora.
Tutte e due. C'era una volta una ragazza perduta che si metteva sempre nei guai.
Che guai?
Di tutti i tipi. Era sempre in compagnia di tante persone, però non aveva amici perché frequentava solo ragazzi perduti come lei. Un giorno si sentì così triste, così sola, che pensò: se io adesso muoio non gliene importa niente a nessuno. Ma per fortuna proprio quel giorno incontrò l'uomo solitario.
Era come l'uomo mascherato?
Non proprio. Lui viveva da solo in una grande casa piena di libri e di giornali. Però non si sentiva mai triste e inutile perché aveva tante persone che gli volevano bene. Quando l'uomo solitario vide la ragazza perduta così triste, decise di aiutarla. Ogni giorno che passava con lui, la ragazza era sempre meno perduta e sempre più serena.
Allora poi si sposarono?
No. L'ultima notte dell'anno rimasero soli nella grande casa, senza mai dormire. Guardarono dalla finestra i fuochi d'artificio. Si ubriacarono di spumante e si dissero tante cose buffe e anche romantiche.
Cosa si dissero?
Aspetta, fammi leggere. Lui disse che se lei smetteva di fare la ragazza perduta, lui avrebbe smesso di essere un uomo solitario. E chissà, magari avrebbero vissuto insieme tutta la vita.
E lei disse di sì.
La mattina dopo, mentre l'uomo solitario dormiva, lei pensò a tutte le cose che ci sarebbero state da fare. Sarebbe stata felice, avrebbe trovato un lavoro, sarebbe stata capace di cucinare, di fare dei figli, non si sarebbe stancata di lui o lui di lei. Ebbe un po' paura. Così decise di andarsene dalla grande casa, senza nemmeno svegliare l'uomo solitario, così, per riflettere un po'. Però non lo vide mai più.
Ma non gli voleva bene a lui?
Sì. Però se ne è accorso soltanto tanto tempo dopo, quando ormai era troppo tardi.
Ma non stavi leggendo, te la sei inventata.
Però ti è piaciuta?
Sì, anch'io vorrei essere una ragazza perduta. E Sandro, posso essere anch'io una ragazza perduta?
Manca solo questo, ci manca.
Vabbè, una ragazzina.
Cosa devi fare in questa casa, Non si riesce a mangiare, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare al ristorante? E tu cosa fai l'impalata, Si starà scuocendo.
Io tanto non c'ho fame.
Allora, questo racconto lettura di Francesca Antonella Ponziani ha appunto anche lì ha aperto un altro spiraglio di malinconia nella zona Molino. Ovviamente
sì, un amore trascorso, che un amore infelice, perché come spesso negli amori si sono amati in tempi diversi. Lui l'ha molto protetta quando lei aveva bisogno d'aiuto e lei si è accorta di amarlo quando ormai era troppo tardi.
Così in questo momento il film vediamo Ruggero e Marcello che hanno una beretta col silenziatore.
Sì, Ruggero è un armaiolo e quindi si è portato dietro la pistola col silenziatore per provarla e spara una discarica.
E poi appunto colpiscono prima un gabbiano, poi colpiscono il venditore, l'ambulante senegalese. Questo poi innescherà un meccanismo che scopriremo però insieme nella seconda parte della proposta di questa sera di Hollywood Party. Stiamo ascoltando insieme Ferie d'Agosto e Paolo Virzì e Enrico Magarelli vi aspettano fra pochissimi minuti.
Paolo Brosio e la sua mamma.
Attenzione, mamma, c'è la polizia.
Non faccio niente di male, ho anche fatto il bene all'Agip. Il gestore mi ha detto che tutto è in regola, olio, acqua e benzina.
Ma pensate...
Agip, facciamo strada insieme.
Onda Verde, servizio coordinato dai Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Interno.
Buonasera dal CIS Viaggiare Informati. Sulla A9, la Inate e Como Chiasso, rallentamenti per il traffico tra Como Nord e la Dogana di Brogeda in direzione Chiasso. Intenso e rallentato il traffico anche sulla 309 Romea tra Bellocchio e Porto Garibaldi in direzione Nord. Sulla Statale 16 Adriatica per il traffico intenso ci sono rallentamenti tra Cervia all'innesto con la Statale 254 di Cervia e Ravenna in direzione Nord. Sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo lavori e traffico provocano code all'altezza dello svincolo per la A25 Torano-Pescara in direzione Roma. Si consiglia l'uscita a Valle del Salto. Sulla Torano-Pescara code nei pressi dello svincolo con la A24 Roma-Teramo in direzione Torano. Uscita consigliata a Magliano De Marzi. In provincia di Latina traffico intenso e rallentato sulla Statale 213 via Flacca tra il Bio per Gaeta e Formia in direzione sud. In provincia di Caserta l'intenso traffico forma code sulla statale 74 via Domiziana nei pressi di Mondragone. Sulla Salerno-Reggio Calabria, sempre per traffico intenso, ci sono code tra Salerno Fratti e la barriera di Salerno in direzione Napoli. In Sicilia code sulla A18 Messina-Catania alla barriera di Catania Nord in uscita per il traffico proveniente da Messina. Ancora per oggi urgenti lavori sulla A10 Genova Ventimiglia, si viaggia su carreggiata ridotta tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova, possibili disagi nelle ore di punta. Sulla Firenze Mare fino al 30 settembre resterà chiuso lo svincolo di Chiesina Ozzanese in uscita per il traffico proveniente da Firenze ed in entrata verso Pisa. A Roma è chiuso il tratto urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini ed il raccordo anulare, pertanto il traffico che percorre la tangenziale in uscita dalla città deve uscire a via Fiorentini. Anche lo svincolo intermedio di via Palmiro Togliatti è chiuso in entrata in direzione del raccordo anulare. E restiamo sulla A24, possibili rallentamenti nelle ore di maggior traffico fra Tagliacozzi e Carsoli per due scambi di carreggiata nei pressi del viadotto di Pietrasicca ed in corrispondenza dello svincolo per la A25 Torano Pescara. A Cisterna di Latina per festeggiamenti di Ferragosto verrà chiusa la statale 7 via Appia, è chiusa fino a luna di antimeridiana, fino a luna di questa notte, all'incrocio tra via Roma e piazza Giovanni Battisti. E per il momento è tutto, un saluto da Bernardino Lattanzi dell'ACI, il prossimo appuntamento con l'Onda Verde alle 22.30 su Radio 1.
In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, AISCAT, Società Autostrade e con la partecipazione dell'AGIP.
È stato un intervallo brevissimo, valeva la pena perché stiamo per riprendere la visione e l'ascolto del film che Hollywood Party vi propone questa sera, questa domenica forse calda, forse fredda, ognuno di noi l'avrà vissuta in modo diverso. Stiamo vedendo Ferie d'Agosto e con noi Paolo Virzì, ciao di nuovo Paolo,
ciao Magrelli,
che è il regista del film naturalmente. E noi facciamo sempre nella seconda parte un micro riassunto, 30 secondi, per raccontare a chi si mettesse in ascolto soltanto in questo momento che cosa abbiamo visto. Ovviamente avendo qui il regista e lo sceneggiatore del film, affido a te Paolo questo compito. Hai 30 secondi.
Sì, io aiuto. Io in genere ho abbastanza una pipa a fare le sinopsi, tant'è vero che quando me le chiedono per il ministero le faccio fare a pagamento a degli amici laureati. Comunque... siamo a Ventotene d'agosto, ci sono due comitive al mare in vacanza, occupano due costruzioni limitrofe, una è un rustico senza corrente elettrica popolato da una un fauna umana di intellettuali di sinistra, giramondo, con chitarra, ritmi cubani, bambini e famiglie miste, dall'altra invece ci sono due famiglie di bottegai romani, Mazzaluppi, hanno armerie e profumerie nell'Appio Latino, in entrambi le famiglie, in entrambi le comitive si serpeggiano dei misteriosi travagli che riguardano sfere affettive, l'amore, amori infelici, amori taciuti.
Quindi due famiglie, due clan, due tribù, due modi, due Italie, sì. possiamo dire così?
Ma sì, sì, per gioco,
per
sì.
Per gioco?
Sì, sì, cioè, facevamo proprio questo gioco. Immaginiamoci che che l'Italia di Berlusconi sia così raffigurata da una comitiva in vacanza, e l'Italia invece degli sconfitti progressisti, perché all'epoca lo erano, siano raffigurati, simboleggiati dalla famiglia, dal clan dei Molino. Giochiamo a far le pulci a tutti e due i gruppetti.
Però nel film ci sono tantissimi attori, Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Ennio Fantastichini. Molte difficoltà per girare queste sequenze, che sono moltissime.
Sì, certo, non difficile come i film di Bertolucci o di Tornatore, che sono molto più difficili. Faccio dei film abbastanza semplici in realtà. Però insomma, era il mio secondo film, era il mio primo film, avevo fatto un film con tre personaggi.
Era La Bella Vita.
La Bella Vita, spesso parlavano uno per volta. Invece mi trovavo con un film con 18 protagonisti che parlavano contemporaneamente.
E quanti di questi 18 protagonisti sapevate già quali erano poi gli attori destinati?
In buona parte per tutti gli adulti, diciamo quasi tutti, nel senso che questo film è stato concepito quasi insieme agli attori, nato in una vacanza fatta a Ginostra, che è una ventotene ancora più hard, cioè dove non solo c'è la corrente elettrica ma non ci sono manco le case, in vacanza per l'appunto ero lì con Silvio Orlando, con Vannucci, con Papaleo, con Gigio Alberti, e ci immaginammo per gioco di una storia, ci immaginammo, pensate adesso mentre eravamo lì col pozzo artesiano, tra i fichi d'India e le bougainville, ci immaginavamo, metti adesso arriva qua in una villetta, qui calano, tirano su un'antenna, guardano Italia 1, dei bottegai romani gaudenti e trionfanti di fronte a questo nostro torpore depresso di popolo di sinistra sconfitto. Chissà cosa ne nasce, sicuramente una commedia.
Allora, nell'ultima sequenza che abbiamo appena accennato della prima parte, Ruggero e Marcello stavano facendo il tirassegno con una beretta, prima colpivano dei gabbiani, poi hanno colpito un venditore.
Poi sì, Ruggero ha sfidato la propria bravura di tiratore dicendo, vedete che colpisco il pentolino che non se ne accorge nemmeno, invece prende la bombola del gas che esplode.
E ricominciamo a vedere il film.
Piano,
prendi la lampada.
Attenzione alla gamba.
Dice che le esplose il fornelletto mentre stava cucinando.
Come?
Dammi questo momento, ho portato
poco.
Guarda anche tutto il ginocchio ustionato, bisogna portarlo dal medico all'ambulatorio.
No, vi prego, non fa male.
Polco goni.
Beppe Licam.
Oli ben.
Beppe
Licam.
Così, l'abbè matangolido. Che ha detto?
Dice che gli hanno sparato.
Chiedigli chi ha sparato.
Aspetta, e chi ha tiré?
Se ne vi person. Non importa.
Oh, come non importa? Importa, sì, importa.
Hanno sparato al fornelletto, per cui l'ha esploso, eh? Ma chi è stato?
Mi andani, non lo so, senza pa.
Non credo che ci voglia un esperto di balistica per stabilire che questo è un foro di... Brigadier, guardi anche lei. Le stavo dicendo, guardi, mi sembra abbastanza evidente, questo è un foro di proiettile, si vede abbastanza bene, no? È un foro di proiettile.
E cosa c'entrerebbe questo signor...
Mazzalupi.
Ruggero Mazzalupi.
Mazzalupi, è un violento, scusi. È un violetto. L'altra sera stavamo sulla terrazza a suonare la chitarra, tranquilli. Beh, questo a un certo punto non ci voleva sparare. No, proprio roba da...
Dio un po'.
Sì, ma pare che oggi abbia avuto poi un diverbio con questo giovane senegalese. Si è rifiutata di pagargli degli occhiali e poi è nata una discussione.
Vabbè, ho capito. Signor...
Molino. Alessandro Molino.
Ecco, appunto, cosa c'entrate voi? No, dico, perché non è venuto direttamente la parte lesa?
Perché è lesa, per l'appunto.
Poi non vuole sporgere denuncia, sa?
Vabbè, allora, in questo caso non possiamo procedere.
Come saremo?
Come no?
Beh, allora la facciamo noi, la faccio io. Poi si dice, mi costituisco parte civile.
Bravo.
No, scusa, per carità.
Scusa Roberto, scusa, voglio andare fino in fondo.
Allora, io sottoscritto Alessandro Molino.
No, un momento, signor Molino.
Abbia pazienza, come corre? Voi siete in vacanza, qui fa caldo. Dentro si è rotto pure il condizionatore.
Ma cosa c'è il condizionatore?
Quasi soffo. Condizionatore, ma senti questo.
Ma come sta mo questo giovane?
Ma di me la bella zucchera! E via
l'angelo!
Io vado a fare il caffè.
Cosa bella. Ma nel frattempo, mentre c'è appunto l'avvio della procedura...
Sì, dobbiamo introdurre un nuovo personaggio, che è il brigadiere Rocco Papaleo, il brigadiere della stazioncina dei carabinieri dell'isola, che deve prendere in mano la situazione. Adesso appunto va in visita, in sopralluogo ai Mazzalupi, denunciati dal polemista Molino Magrelli.
Allora, dopo la visita dei carabinieri, finalmente i contendenti si incontrano come in un piccolo western estivo, festivo, lungo una scalinata.
può passare per piacere?
Perché sennò che fai, mi denunci?
Ci vuole dello spirito?
No, lascia stare, ora il signore gentilmente ci fa passare.
No, scusa, figlia, scusa un attimo. A lei qualcuno dovrebbe insegnare il rispetto per gli altri.
Ma vedi questo? Ma lei, vedete, a salutare ci manca un piede.
Non per favore, eh? Se si comincia in questo modo, non si sa dove si va. Ma non ci manca...
Facciamo silenzio! Non voglio sentire una parola, è chiaro? Chi ha commenti si ritenga per sé!
Scusa, ti dispiace, faccio io.
Ivan, dove sei?
Qui, dimmi.
Io sarò anche arido ed elitario. Ma tu sei incosciente!
Perché?
Avete rotto con queste canne! Con questa shish! Andate a fumare dall'altra parte, oppure smettetene tutto, che è meglio! Sarei sempre lì intronati a ciancicare con quelle cartine, con quei filtrini. Ammazzo, sto nero è una favola. Il Pakistan è meglio del libanese. E poi a 18 anni si può anche capire. Ma a 40 si sprofonda nel ridicolo.
No, scusa, Sandro, se ti riferisci a me, io ti garantisco, cioè, noi non...
Mi riferisco a tutti.
Ma sentitelo, è diventato pure proibizionista. State lasciando alla destra il terreno delle libertà.
Stai zitto tu, hai capito? Stai zitto che sei piccolo.
È arrivata sera e la famiglia di destra, chiamiamola così, decide di incontrare quella di sinistra.
A me mi sembra tutta una buffonata, comunque.
Sempre negativa te, sempre negativa.
Buonasera.
Buon appetito.
Fate l'invasione.
Prego, prego. Accomodatevi.
Ma c'è carinissima qui. Stupenda l'idea delle candele. Come la casa de Coso che c'erano le foto su casa viva, Marissa?
Mi pare di sì.
Allora, come va?
Non c'è male, grazie.
Ha visto che bella serata, eh? Fresca. Dice che stasera ci stanno tutte le stelle cadenti.
Una buona occasione per esprimere.
Ma non è quello che fa il benzene lo spot dell'IPC?
È lui in persona.
Mi pareva più caruccio, mi pareva.
Mi pare che ci sono stati un attimino di problemi.
Un attimino.
Mio cognato è un pochino irruento, ma è tanto una brava persona. E io penso che dovreste fare un piccolo sforzo per venirvi un po' incontro, Ruggè?
No, ma io, certo, per esempio, riconosco di aver sbagliato a dargli la pizza.
Gli ha dato pure una pizza.
Sì. Ma guarda che ha cominciato lui, eh?
Sì, testimonio.
No, mi dispiace, non è andata così perché c'ero io.
Poi tra persone per bene le cose devono risolvere con la buona creanza, no?
Senti che faccia tosta. E non si vergognano, eh? Non si vergognano.
Dica?
Sì, dico. Dico che siete una manica di borazzi violenti, fascisti, fucilatori di gabbiani e cacciatori di extracomunitari. Va bene?
Tutta sta roba.
No, scusa, Betta, scusa. Sentiamo prima cosa vogliono i signori, eh?
Ecco, bravo. E poi, per favore, non buttiamo subito in politica.
Politica, appunto.
Comunisti, fascisti, ancora. Fascisti. Signora, noi prima di tutto siamo concittadini italiani. E come diceva giustamente il brigadiere, ci possiamo mettere pure d'accordo fra di noi, no?
Giusto. Metterci d'accordo su cosa, scusi?
Su questo spiacevole qui, pro e quoco. Ma perché che non si dice così?
No, guardi, lei dica pure come le pare. Ma la questione non è tra noi due. In Italia ci sono ancora delle leggi.
Ma guardi che lei era buttata sul personale. Ma come lei va dai carabinieri, fa le denunce, fa...
E per forza. O è andato in giro con le pistole a fare il tiro a segno. C'è stato anche un ferito, lo sa o no?
No, a me sono in un concesso che le cose sono andate come dice lei. Dico, ma c'è una denuncia della presunta vittima?
No,
no. E allora? Ma che bisogno c'è di mettere in mezzo i carabinieri e di rovinarsi le ferie?
Bravo. Mettiamoci d'accordo tra di noi, no? Perché scomodare le leggi? Tanto quello è un poveraccio, uno straniero, senza diritti. Sa cosa le dico, signor Mazzaluppi? Il suo è un ragionamento da mafioso. Questa è mafia.
Oh. Giusto.
Ma scusa, perché devo offendere adesso? Noi siamo venuti qui carinamente e simpaticamente per parlare, in amicizia.
Ma io non voglio avere niente a che fare con lei.
Ma scusi, perché che ne ho fatto io?
Che cosa mi ha fatto? Che cosa stanno facendo quelli come voi a questo paese?
Ma quelli come noi chi?
Quelli che buttano l'immondizia in mare, quelli che vanno in giro armati, quelli che se ne fregano delle regole, che non hanno rispetto per le persone e per le cose. Quelli che guardano solo la televisione, che hanno disprezzo per la cultura, che hanno votato per tutta la vita i partiti di governo.
Ah, senta, se sa lei di quello che ho votato io? Io i partiti li ho votati tutti. No, mi consente un attimino, perché voi intellettuali vatteggiate tanto, parlate così sofistici, state sempre a analizzare, a criticare, a giudicare, ma non sai qual è la verità. La verità è che non c'è stato a capire più un cazzo. Ma da boh!
Ma lo sai, sei arrivato anche tu. Ma lo senti a questo
tipo? Scusate, dottore,
A me mi pare che aveva ragione un signore.
Visto. No, perché se voi la volete buttare per forza in politica, io le devo dire che io di politica non me ne intendo. Per me la politica è una zozzonata. Però una cosa l'ho capito. Che a noi adesso ci tocca lavorare per riparare i danni che avete fatto voi in 40 anni di malgoverno e del consocialismo.
Ma noi chi? Noi chi? Noi sinistra? Noi comunisti? E quale malgoverno? Quale consociativismo? Fino alla liberazione ci hanno sbattuto in galera, dal 48 in poi ci hanno cacciato via da tutte le funzioni pubbliche. I nostri spazi ce li siamo conquistati, difesi con le nostre forze, il nostro talento, le nostre intelligenze. Non so se è chiaro, eh?
Alessandro!
Bravo. Bravo. Ma lei legge il giornale? Ma ha mai aperto un libro in vita sua?
Sì,
io credo di no. Te lo dico io l'ultima cosa che ha letto lei. Il libretto di istruzioni del suo cellulare.
No, ma che c'entra? Che c'entra, scusi?
C'entra, perché nei libri che lei non ha letto c'è scritto che in questo paese c'è stata una dittatura lunga 20 anni. Razzismo, intolleranza, guerra, deportazioni. E se lei ritiene giusto che un ragazzo africano senza casa né lavoro alle soglie del 2000 non abbia nessun diritto, allora vuol dire che quella tragedia è stata inutile.
Ma scusi, ma che paragoni sono questi? La dittatura, gli ebrei... Ma lei quant'anni c'ha? 45? 43?
40 a giugno, piano.
Ecco, appunto, ma pure io sono del 55. Ma noi non c'eravamo nemmeno a quell'epoca, ma perché si scalda tanto? Io sì, è vero, io dei libri purtroppo non letti pochi. Ma ho lavorato tanto e mi sono tolto tante soddisfazioni. C'ho due negozi, mi sono costruito casa, c'ho una famiglia unita e sono contento. Sì, io sono contento. Anch'io. Guardi, e non mi sento assolutamente inferiore a nessuno. E tantomeno mi sento inferiore a lei.
Momento, no, ma con questo io non voglio offendere, eh?
No, però se mi permette un consiglio, lei dovrebbe, come dire, un pochettino rilassarsi e poi divertirsi pure di più con i suoi amici, con sua moglie.
Ecco, vi posso invitare tutte e due, lei e la sua signora, domani a fare un giro in barca con me?
Giusto, bella idea.
No, grazie, comunque io non sono la sua signora.
Ci spiace.
Peccato. Dovete stare in Madonna.
Sarà per un'altra volta. Ci siamo fermati pure troppo, i signori stavano mangiando. Buonasera a tutti.
Buonasera. Buon proseguimento.
Sono molto contento che abbiamo risolto questa cosa, eh. Ragazzi, salutate il signor Molino, per favore. Arrivederci.
Buonasera.
Ciao.
Arrivederci.
Che fate voi? Venite pure voi alla festa giù in paese?
No, no, grazie. A noi karaoke non ci interessa. Non ci interessa.
Io stasera vado a fare il bagno alla spiaggetta con altri amici. Perché non molli tu e non vieni anche te?
Marisa, e andiamo?
Sondaggino volante?
Hai zitto tu, eh?
Vabbè, vabbè, ho capito.
Allora, abbiamo seguito insieme, con attenzione e con molto divertimento, una sequenza che è un po', no? Uno dei punti centrali del film.
Sì, sì, era un teatrino dialogico proprio sulla sostanza del film.
Molto elaborato da un punto di vista anche visivo, oltre che di dialogo. Infatti prima Paolo Virzì mi stava dicendo, mentre seguivamo la scena, che ci sono voluti molti giorni per girarla. Molte notti.
Sì, questa è stata girata in 3 notti. Tra l'altro tutte le notti erano... Le avevamo messe in coda al programma perché erano quelle dove, insomma, il clima di notte potevamo camuffarlo noi, basta che gli attori avessero la pazienza di far finta di avere molto caldo.
E in che mese eravate?
Qui eravamo a novembre, per l'esattezza. Però, insomma, questa era la fase che mi divertiva di più, il momento in cui si faceva un po' di teatro. Cioè, perché poi era un tipo di... facevamo un po' di... un Brecht a ventotene, facevamo un teatro su questioni che riguardavano appunto l'Italia divisa. Con tutto però poi l'intrecciarsi dei destini privati.
Ma dai, hai sofferto per me, te.
Quando te ne sei andato ti ho aspettato per tutti i giorni. Poi quando ho capito che non saresti più tornata, ho chiuso le tapparelle e mi sono fatto un drink. Mezza bottiglia di whisky e una boccettina intera di quel delizioso sonnifero che avevi lasciato a casa mia. A un certo punto stavo così male che mi sono trascinato al telefono e ho chiamato la guardia medica.
E perché non l'hai infarcato?
E dove? Nel bar dove spacciano, per strada, dai due amici tossici. Dove? Ho detto basta, non mi innamoro più.
E Cecilia?
Cecilia. Che anno era? Il 90, sì. Sì, perché c'erano i mondiali. Stavamo guardando la partita Italia-Uruguay con certi amici che si erano portati questa ragazza molto carina, ma un po' disastrata, con una bambina di 1 anno e mezzo e senza casa, senza lavoro. Al gol di Schillaci c'è stato un tripudio generale. Lei si è chiusa in bagno a piangere. Faceva una pena. Quando gli altri se ne andarono, mi chiese se poteva rimanere lì per quella notte con la bambina. Potevo dire di no. Ma parlami di te, Anna. Cosa hai fatto in tutti questi anni?
Assolutamente niente. All'età di 30 anni non posso guardare.
vorrei un po' più di rispetto. Vorrei che Martina fosse felice di avermi come padre. Vorrei che sbloccassero l'articolo 28.
Vorrei morire. Vorrei non aver bisogno di Sandro. Vorrei non aver bisogno dell'amore
di nessuno. Vorrei essere la prima danza. Vorrei parlare inglese e francese meglio di mamma. Vorrei fidanzarmi con Matteo Cerotti.
Un lavoro normale. Vorrei... una fidanzata normale. Una casa normale. Delle giornate normali. Vorrei una vita normale. Tutto normale.
Vorrei meno amico Gino Massimo. Dargli una cifra di botte. Finché non mi dice Marello.
Voglio andare a HS50.
Scemo, non si dice ad alta voce.
Vorrei poter tornare indietro. Vorrei avere ancora 18 anni e la vita davanti tutta intera. Vorrei
che fosse vero, che non fosse solo una mia speranza. Vorrei che tu avessi capito quello che io ho sempre saputo.
Vorrei che ti metti il cuore in pace, tesoro mio. Vorrei che ti accorgi un pochetto di me. Vorrei...
Mannaggia, non l'ho vista. Comunque il desiderio lo esprimo lo stesso. Ti prego, stasera fammi incontrare Ivan.
Vorrei vincere al Totocalcio 100-200 testoni. Vorrei riunire il gruppo New Melody. Sergio Cruciani alla tastiera, Fausto Mezzacata alla chitarra, Franchina al sax.
Vorrei
tante cose, vorrei tutto quello che non ho avuto, quello che non ho visto, quello che non ho fatto. Vorrei
fare l'amore 365 volte in un anno con 365 donne diverse. Ho una sola che me la sposa, ero sul parlamento.
Non voglio essere ricchi, non voglio rastielli, ma pecore porci.
Sa cambio vai la Bernardini, fecciu nelle a domaio, in un quante monto non ho yimba. Sanno cosa cambi vai la Bernardini, fecciu nelle a domaio.
Vorrei che ti venisse in mente di tornare da dove ti sei andato a nascondere. Vorrei almeno conoscerti, fare due chiacchiere. Poi se vuoi, sparisci di nuovo, papà.
Vorrei. Che vorrei?
Troppi desideri.
Come non averne nessuno.
Subito prima lo ascoltate, la festa del karaoke che spezza questo momento bellissimo, Paolo Virzì, in cui tutti i personaggi, le voci di tutti i personaggi esprimono il loro desiderio e guardano la luna.
Grazie, subito dopo, Enrico Magrelli.
Subito dopo, appunto, abbiamo ascoltato il racconto di Silvio Orlando a Francesca, ascoltato da Cecilia. Anche tu però la guardavi con molta intensità, questo momento di così di desiderio.
Ero intenerito, in realtà ti confesso una cosa. Che io guardavo con un pochino di pena perché qui non sono riuscito a fare una cosa che avrei voluto fare, che erano tutte le stelline nei cieli neri con gli effetti speciali. All'epoca ancora il digitale non era così diffuso, ci provammo, non venne male, ci rimasi molto male.
Ma non se ne sente, non lo dico per cortesia, non se ne sente assolutamente. Ma
no, sì, qui volevamo congelare un istante comune in cui tutti quanti naso in aria manifestano un recondito desiderio. Tribù di destra, tribù di sinistra, mescolandosi, facendo insomma intravedere una cosa che li accomunava tutti, cioè una specie di insoddisfazione, di infelicità.
E poi una sequenza nella quale si capisce che tu non ti schieri né da una parte né dall'altra, meno rispetto
al film.
No, fanno
abbastanza pena tutti.
Tutti, infatti, un atteggiamento di grande pena, di grande
empatia, diciamo.
Sì, la festa va avanti con la sua leggerezza un po' stupida del karaoke all'epoca, certo. In quegli anni il karaoke era una specie di punto di riferimento,
forse un po' meno ora,
del divertimento di piazza. Sì, adesso credo che
non è più in.
E infatti, appunto, i protagonisti ballano, i protagonisti fanno il bagno nel mare e naturalmente la Sabrina Fiorilli finalmente cede alla corte di Roberto, Gigio Alberti, e Ruggero, che così, che ancora una volta, dopo non so quanti anni, 12 anni, 15 anni,
15
anni, le svela, le racconta il suo amore, vuole che in qualche modo lei dica sì, ho sbagliato anch'io. La scopre sulla spiaggia con
tra le braccia del cialtrone di sinistra.
Sei il mio tipo. E beh, certo, io non somigliavo per niente all'uomo che sognavi. E così mi sono sposato tua sorella e detto sei trovata il tuo principe azzurro, ecco.
Ma che me lo dici?
Voglio che mi dici la verità, Ruggero, ho sbagliato tutto, ma vedi.
Ma falla finita, che so 15 anni che mi dai il tormento.
Sabrina, che hai visto zia Marisa?
No.
Oh, stava a cercare mia moglie, ma ho cantato prima, non so se...
No, perché io in realtà sono alla batteria, e se permetti pure con una certa classe, ma la passione mia è stata sempre cantare.
Mi dice che non c'hai la voce roca, soffiata. Ma come, allora, Drupi, Fausto Reali, lo stesso Joe Cocker.
E come si chiamava il vostro gruppo?
New Melody, non so se hai sentito.
Mi sembra.
E infatti. Oh, con la Fonit eravamo già in parola per un LP. Sergio Luciani aveva già trovato il titolo. Green Mountain Girl, perché lui era fidanzato a uno di Monteverde. Poi invece...
Ti sei sposato?
M'hanno castrato. E al negozio, i debiti, gli impicci e tanta meschinità, guarda, tanta meschinità.
Vabbè, comunque tua moglie è una donna molto bella.
Dice che è tanto infelice. Valla a capire. Io lo so che pensa Marisa di me. Mica sono scemo.
E cosa pensa di te?
Cosa è brutta.
Ma no. Sei una persona sensibile. Sei carino, sei dolce.
Infatti, il bello mio è che so parecchio dolce. Madonna, quanto mi sento capito da te. Che tipo che sei. Sei strana, sei sensitiva. E sei anche un pochetto triste,
Un pochetto.
Sandro è tornato in casa.
E trova la bambina pronta per partire.
Che succede? Cecilia. Oh, parlo con te.
Figlio
a carico. Ma che t'ho fatto?
La ragazza disastrata con figli a carico toglie il disturbo. Si va via. Forse sulla miata dai miei, non lo so, Ti farò sapere. Un to' spiato. Ho sentito per caso.
Ma che hai sentito?
Lo so io cosa ho sentito. Ti preoccupare, vai.
Ma dove vai a quest'ora? Il primo traghetto alle 7 domani mattina.
Io ti odio. Accidenti a te.
Cecilia, lo so. Mannaggia, nata
potrita.
Tu sei una pazza, sei. Non riesci neanche a capire quanto ci tengo a te.
Ma che non è vero?
È vero?
No!
Sì!
No!
Sì!
Tu avessi mai pianto per me. Fossi mai stato geloso. Ma avessi mai dato uno schiaffo, tieni.
Uno schiaffo?
Sì. Guarda cosa sono venuta a conservare io, Queste sono le lettere d'amore, gli appunti sul blocchetto del telefono. Passo in redazione, torno alle 11, ricordati di pagare il condominio. Un bacio, Sandro, tieni. Ha telefonato a Telef Graziella, passa a prendere la roba in tint, ho i biglietti per vedere Grillo stasera, un tangosciare, Molino. Questo è il top del tuo romanticismo, firmare col cognome.
L'hai conservato?
Sì, perché sono una povera imbecille, insomma.
No, invece hai fatto una cosa bellissima.
Ma stai zitto, stai. Nell'ultimo anno si è fatto l'amore 3 volte. Una per il tuo compleanno, un'altra a Capodanno, giusto perché porta bene, e quell'altra quando ha firmato con Borignetti.
No, abbiamo fatto anche un'altra volta quando hanno eletto sindaco Bassolino. Oh, insomma, comunque ti dovevi mettere con Michael Douglas allora. Lo ammetto, non sono un fenomeno a letto. Però faccio il mio meglio, il fisico non mi aiuta. Però sono generoso. Ci metto tutta la mia buona volontà. Ridi, ridi.
Esce ancora sangue?
Un po'.
Uffa, Sandro.
Ma uffa di che?
Ma che di tutto.
Io invece ho capito una cosa molto importante, sai? Sono felice di svegliarmi tutte le mattine accanto a te, di fare colazione insieme a Martino, di stare a mare a mangiare un'insalata di pomodori. Sono contento quando non ho niente da fare, magari è inverno, è domenica, e stiamo in casa, a mangiare il pollo dalla friggitoria, e a vedere il volo al 90° minuto che non me li vuoi fare vedere. Sono contento anche di annoiarmi, anche di bisticciare insieme a te, Cecilia.
Cecilia, sì.
E c'è un'altra cosa che ti volevo dire, che non trovo mai il momento, perché anche tu, ragazza mia, stai sempre lì a ossessionarti col lavoro, e che non danno chiamata al G7, e che fanno lavorare solo le interpreti con la raccomandazione dell'onorevole.
E cosa? Che mi volevi dire?
No, niente, una sciocchezza, così. Da un po' di tempo, insomma, ho addirittura come un desiderio.
Che desiderio?
No, così, magari tu, non lo so, senza impegno, Però a me, a questo punto, mi dispiacerebbe fare un figlio con te. Pensaci. Ci pensi tu. Ci penso anch'io. Pensiamoci. Senza impegno. Del resto, dove si mangia in 3, si mangia anche in 4.
Piano. Non ti preoccupare, Fabio sta già a letto, ci ha pensato Luciano.
Anche Marisa sta ritornando a casa. Questa lunga sequenza che abbiamo ascoltato è quasi tutto un lungo piano sequenza senza tagli.
Sì, sì, un'unica inquadratura che parte da Silvio che rientra in casa fino a che non si rappacificano addirittura.
E perché decide di girarla così?
In quel caso veramente per un grande rispetto e una grande ammirazione per gli attori, per lasciarli liberi, non intervenire nel montaggio, ma dargli la chance di crearsi, di montarsi la scena, che d'altronde avevamo provato a lungo. Questa cosa voleva dire girare molti Chuck.
Quanti ne hai girati?
Una ventina, per esempio, in questo caso, e poi scegliere quello che era venuto meglio. Addirittura in alcuni c'erano delle certe battute che in altri non c'erano.
Quindi poteva essere appunto
Silvio Orlando in versione hardcore, che questa era una delle cose più comiche che può offrire il cinema italiano.
Perché appunto Cecilia e Sandro fanno l'amore.
Abbiamo spruzzato litri d'acqua per renderli così sudati.
Ma che fai, piangi? Perché?
Perché non me l'hai mai detto, sei convinto? E poi perché? Perché sono incinta.
E già, è un record.
Di 8 settimane.
Sei sicura? Il mio compleanno.
Dovrebbe nascere a marzo, pesciolino. O pesciolino, non si sa.
Mi puoi già sentire?
Forse è presto, lo so. Si prova.
Dopo questa rivelazione, soprattutto dopo questa scena che dovrebbe... No, è tenera oltre che comica, sì, vedere Silvio Orlando che così, no?
Sì, Silvio Orlando in nudo che fa l'amore è comicissimo. E glielo auguro ancora per molti anni della sua vita.
Cioè, di ripetere scene come queste.
Sì, sì, no, di ripetere scene comiche come queste. Che poi, insomma, penso se la sia anche goduta, la morante è bellina, ragazzi.
Allora, adesso ci spostiamo in casa, sta rientrando anche sì, Marcello dopo la lunga confessione.
La funesta nottata tra Marisa e Marcello.
Anche perché Marisa, appunto, l'abbiamo detto prima, ha ceduto alla corte, diciamo così, di Roberto e quindi ha amoreggiato pesantemente sulla spiaggia.
Mentre Marcello si è semplicemente confidato con la ragazza.
Sto parlando con te, hai visto che sono? Sarei stato in giro a far porco con le turiste, come sempre.
Sono stato a parlare con una ragazza.
Ah.
A parlare. È stato bellissimo. Sai quando due persone comunicano veramente? Ma che ne sai te?
E chi sarebbe sta ragazza?
Una persona stupenda. Veramente molto profonda.
Perché vi siete comunicati ed è così profondo?
Lascia perdere che è meglio. Io sono una persona dolce, carina e sensibile, va bene?
E chi ti ha detto niente?
Non mi stimi, non mi stimi. Io per te non esisto. Per te esistono solo tua sorella e quel fenomeno di tuo cognato. Io voglio di più, io mi merito di più. E allora sai che ti dico? Basta, fine dei giochi. Ognuno si prende le responsabilità sue.
Ognuno si prende le responsabilità sue. Va bene. Ma che bordi?
Io per dare retta a te ho aperto la profumeria. Io per dare retta a te mi sono indebitato con quel cravattaro di tuo cognato.
Ma c'è piano.
Io per te ho rinunciato al mio talento. Io per te ho rovinato la vita mia. Per te, per te, per te. Maledetta la vita mia.
Oddio mio, sei proprio un ragazzino, eh.
Sì, sono un ragazzino, lo sai perché? Perché c'ho ancora un'anima fresca, vitale. Perché sono ancora capace di passare una notte a parlare con una sconosciuta. E tu no. Tu sei invecchiata dentro. E ti rode.
Toro gredino. Quanto tempo sprecato. Quanta fatica inutile, Marcello. Mi fai pena. E mi faccio pena pure io.
Ma per la fine in galera! E che stai da fare se qua la barca?
stavano sulla barca del Gigi Ballotta. Come tuo padre, lei è quell'altro drogato. Chiamilo subito a casa.
La Ferilli dopo lo schiaffo va nel rustico e mentre appunto arriva nel rustico c'è Ruggero che ha ritrovato la figlia.
È successo un casino. Hanno trovato Sabrina sulla barca con uno. Dovevi vedere come strillava tuo cognato.
Non ho sentito.
Ora comunque stanno tutti a dormire.
Mi sono scordata di comprare biscotti per Fabio. Non lo senti a colazione.
Vado a far caffè.
Marcello, copriti le spalle che fa freddo.
I biscotti per il figlio, coprirsi perché fa freddo, quindi dopo questa parentesi di confessioni, di una fuga in Africa non si può fare, torna alla normalità, Paolo.
Hai detto tutto te, l'hai detto così bene, io sono qui che mi commuovo più a come lo descrivi che a vederlo.
Ma non è vero, non è vero. Paolo Ghezzi sta guardando con molta attenzione e con molto affetto il suo film. Ma comincia la lenta cerimonia degli addii, la prima ad allontanarsi, le vacanze appunto stanno finendo, Francesco Antonella Ponziani. Che parte con la sua sacca e soprattutto tiene stretto questo libro diario che porta sempre con sé.
Dove si porta dietro anche la conclusione del racconto che leggerà tra poco.
Sta arrivando Sabrina che cerca Ivan.
Sono andato con gli amici al mare, qua sotto.
Grazie.
E qui mi piccina incombe la vera tragedia personale della Sabrina.
Che è una tragedia però dolce, morbida, perché che cosa accade? Paolo, dillo tu.
Lo diciamo in anticipo, non teniamo la suspense.
No, no, diciamolo pure.
Eh beh, lei vede la tragedia, innanzitutto che vede Ivan che si sbaciucchia con un'altra, ma poi il vero dramma avviene dopo. Sabrina ha tirato fuori la pistola di Ruggero dal comodino e questo è il vero dramma che sta per arrivare, che ha fatto vietare il film ai 14.
Ma che sta a fare? Ammazza.
Ma che fa?
Dice che si ammazza. Papà, corri!
Non ti avvicinare che sparo.
Oddio!
Ma che c'è? Dilla papà.
È tutta colpa tua.
Di che cosa, tesoro?
A me non mi vorrà mai nessuno.
Ma che dici, scemetta? Ma chi è quel giovanotto, come si chiama? Se ti piace ci puoi uscire pure stasera. Puoi fare tutto quello che ti pare, papà non dice niente, promesso.
Fatto quello che mi pare un cavolo. Lasciami, non mi toccare, lasciami, lasciami!
Fuori tutti, subito!
Fuori,
fuori. Amore mio.
Papà, sono tanto felice.
Guarda che sono cose che succedono. Tanto tempo fa pure a papà gli è successo.
Lo so.
Sì, lo sai.
Lo so, anche te sei felice. Pure mamma è felice. Siamo una famiglia di infelici.
Ma che stai a dire?
Poi, cara mamma, sai com'è finita tutta la storia? Che il povero ingegnere senegalese è stato cacciato dall'isola col foglio di via. Insomma, piove sempre sul bagnato, anche a Ferragosto.
Arrivederci. Arrivederci, capitano.
E qui però qualcosa si ricompone, Paolo, dopo queste lacerazioni che sembravano terribili, no? Infatti ritroviamo...
Sì, perché
appunto...
c'è stato, si è detto una verità. Tra di loro si è detto, siamo una famiglia di infelici. È stata pronunciata questa frase, che è stata una frase che ha toccato un po' tutto, anche l'animo di Ruggero.
Adesso siamo appunto sul traghetto, sta arrivando Sabrina.
Sabrina.
Franza! Io ti amo! Ti amo! Thank you.
Adesso stanno scorrendo i titoli di coda, sono quei titoli in cui noi rivediamo alcune scene del film.
Sì, in questo caso è un omaggio dovuto al notevole cast di questo film.
In cui appunto rivediamo poi i vari nomi dei personaggi con i nomi degli attori, e sono delle scene così, che poi fanno sempre molto piacere.
A me piace, infatti.
È un modo per allontanarsi dal film.
A me piace, quando facevano gli americani io li seguivo sempre con passione.
A proposito di questo film, Paolo Virzì, molti critici hanno parlato poi di tuoi possibili riferimenti reali o non reali in un certo tipo di commedia italiana. Qualcuno ha parlato di Domenica d'Agosto di Luciano Emmer.
Ma sicuramente ha lo spirito in generale, cioè quello di raccontare vicende ordinarie di gente comune, e usando una tecnica che è quella che appunto Amidei con Domenica d'Agosto inaugurò, che era la tecnica del racconto parallelo, il racconto incrociato, e da lì dette vita a tutto un genere. Altman, quando fece Nashville, dichiarò di essersi ispirato come tecnica drammaturgica proprio ai film che Amidei scriveva con Emmer, Ragazze di Piazza di Spagna, altri che adesso non mi vengono in mente, comunque dove si intrecciavano storie parallele. Poi certo c'era la parolina agosto nel titolo, che indusse anche le persone a identificarlo come quasi come un remake. Io invece confesso che mi sono dovuto documentare dopo che l'avevo fatto il film,
non l'avevo mai visto. La sensazione di fotografare, o non so come chiamarlo, di mettere in scena, raccontare, disegnare un pezzo d'Italia nel momento in cui delle cose accadevano, questo tipo di consapevolezza c'era, non c'era? Vi interessava soprattutto raccontare una storia?
No, tutto quanto insieme. Ci interessava fare un teatrino innanzitutto un teatrino di personaggi, cioè di esseri umani raccontati in un modo da novella, romanzesca, dentro uno schema da commedia di villeggiatura, che non è che l'abbiano inventato i Vanzina. Insomma, a Livorno era teatro, per dire, delle smanie della villeggiatura di Goldoni, addirittura. Quindi era proprio un genere antico, quello della commedia di villeggiatura, e che probabilmente si adattava bene a testimoniare un certo clima di una certa epoca. Il film non è solo quello, infatti, altrimenti ci sfuggirebbe adesso. All'epoca erano più presenti certi riferimenti, che adesso invece viene goduto probabilmente più come un film dove si ha il conflitto dei caratteri di due tipologie umane tutto sommato perpetue, cioè i lettori dei libri e i consumatori di televisione, insomma.
Una cosa, tu dicevi proprio all'inizio, l'hai detto, che di solito non rivedi i film.
No, è vero.
Adesso che lo hai rivisto e riascoltato, che sensazione hai?
Sai, però, mi compensava il fatto che avevo in mano il telecomando, che in qualche modo agissi, cioè che ci fosse comunque un rapporto ancora meccanico tra me e la materia film. Qualora esso scompaia, io patisco, perché sento di essere come impotente, di non poterci far nulla. Mentre il fatto di avere il telecomando in mano, potevo anche pugiare stop, pausa, a un certo punto. Questo
Però non l'hai mai fatto, in più di una sequenza ti ho visto proprio sprofondare.
È vero, ti confesso, mi ha fatto piacere. Quando la bimbina abbraccia la madre Ruggero e si abbraccia, mi sono anche un pochino commosso come un bischero, perché sentivo che lì si è fatto bene. Cioè, tra le tante cose ho fatte probabilmente male, sbagliate nel film, che sarà sicuramente pieno di errori a rivederlo per benino, c'è una cosa della quale sono orgoglioso, che è raccontare questo senso di questo disagio di non appartenenza da parte di una ragazza che sente di non avere la cultura, di non avere la grazia di un certo mondo, e quindi di attribuire questa responsabilità al padre, e il padre percepire confusamente nella sua bestialità questo dolore, condividerlo. Ecco, questo è quello, un momento che mi sembra molto molto riuscito. Poi basta, smetto di farmi i complimenti, per il resto non è cazzata.
No, non è vero, non è assolutamente vero. Noi veramente siamo stati molto contenti da Hollywood a far così riascoltare con voi questo film così bello. Non ci resta appunto i nostri titoli di coda, non abbiamo le immagini, abbiamo però dei nomi, delle voci, sono tutte le persone che hanno lavorato per rendere possibile questa trasmissione. Sono Silvia Toso, Germano Tatafiore, Miriam Mauti, Massimo Forleo, naturalmente Paolo Virzì, che ringraziamo tantissimo.
Grazie a voi, vi adoro veramente.
Ed Enrico Magrelli. Da lunedì, come al solito, come tutti i giorni, noi siamo su Radio 3 alle 19. Ciao ciao. We'll be right back.
ore 22:30.
Martina, che fai con quei giornali?
Ritaglio le foto di Del Piero.
Fammi vedere. Alex, 25 anni, studente CEPU. 800 33 11 88. Al CEPU si incontra bella gente.